Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
Some men are islands. I'm a bloody island. I'm bloody Ibiza.
Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
Presidente di che?
Hello? Hello, Mr. Taylor.
What do you want?
Turn on the radio.
I'm talking to you.
You're being grotesque.
The radio, remember? Make it work.
Radio. It tends to induce.
You got time. Close down. Now it's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
I refuse to discuss it any further.
Oh, please, you must.
Please don't treat me like a mental patient. Mental patient.
Do you believe that? Not for a second. Do you realize what this means?
Don't look for it, Taylor.
That's the radio.
Thank you, Mr. Taylor.
Ne è fatta solo quando saremo arrivati.
Questa è Radio Città Aperta e questo è Miro Barza. Katzenjammer dalle ore 8 alle ore 21:30 vi terrà compagnia con questa nuovissima brand new puntata di Katzenjammer. Parleremo oggi, tra le altre cose, anche di algoritmi. Cercheremo un po' di capire che cosa significa questa parola che spesso viene utilizzata per far comprendere meno alle persone, come quando si utilizzano i paroloni. Un tempo si usava il latino, facevano così quelli che si occupavano di legge, usavano il latino per un po' per farsi un po' più grandi e anche un po' per far comprendere meno all'uomo della strada. Adesso questo utilizzo di termini si è spostato dal legale al tecnologico, per cui ogni tot si sente parlare di questi termini che dietro hanno dei concetti seri e sensati, ma che poi magari l'uomo della strada non capisce. Per cui, per esempio, algoritmi, intelligenza artificiale, sono stati, oppure spesso anche hanno stati, gli hacker russi. Bene, questi sono un po', insomma, i termini nuovi, e questa puntata di oggi si occuperà anche, non soltanto, ma anche di algoritmi. Cercheremo un po' di capire che cosa sono, come funzionano, a cosa stanno dietro e perché sono così importanti. Dunque, come sapete, abbiamo qualche problemino di connessione, ma questo non ci evita di andare in diretta grazie a dei potenti mezzi e a delle persone che ci mettono veramente il cuore, l'anima e anche dei soldi per continuare ad andare avanti e a trasmettere. Vi ricordo sempre il tasto PayPal di donazione sul sito radiocittaperta.it, che non fa mai scomodo, non fate peccato se date qualche soldino, anche poco aiuta. Per cui, detto questo, purtroppo mi duole informarvi che i nuovi e brand new WhatsApp, Telegram e Signal non sono disponibili per quanto riguarda la puntata di oggi per la diretta. Ma pensate un po', se volete potete mandare un SMS, che peraltro ci dovreste avere gratis, e se mandate un SMS sono anche in grado di leggerlo. Per tutti quelli invece che stanno ascoltando il podcast, non serve mandare un SMS, perché tanto comunque non lo posso leggere, cioè insomma, lo leggerei dopo o insomma in differita temporale, quindi non ci interessa. Seguite la pagina, seguite Instagram, seguite Twitter della radio. Se tutto va bene, io potrei farcela mettere della musica. Partirei come al solito, come si confà a questa trasmissione, con un pezzettone bello poppettone. Per la precisione, partiamo con i Cold Bank. Questa è Afterlife.
Now, thought I died.
Ed eccoci qua di ritorno. Dunque, riusciremo anche a mettere delle basi. Anzi, facciamo così, guarda, ecco. Sì, c'è una basetta, la basetta tipica di Star Trek che ci piace tanto. Parliamo delle novità. Ah, questa storia potrebbe intitolarsi Non tutto il male vien per nuocere. Non so se qualcuno di voi oggi ha provato a prenotarsi per il vaccino, ha trovato un sito che insomma non funzionava tantissimo, poi ha iniziato a funzionare, ma sono successe già cose del genere. Il primo aprile scorso la piattaforma dell'INPS crollò miseramente mentre migliaia di persone provavano ad accederci per prendere il bonus da 600 euro. Al tempo i vertici accusarono gli hacker, ma un capo, una persona piuttosto nell'ambiente, ecco, diciamola così, una persona nell'ambiente, non un capo, ma diciamo uno che è nell'ambiente della sicurezza, anche degli hacker, però non potremmo chiamarlo hacker, aveva scritto un lungo articolo, un posto durissimo in cui spiegava nel dettaglio gli errori e gli sprechi, peraltro mezzo miliardo di euro in vari anni sulla piattaforma dell'INPS, piuttosto colabrodo. Lui si chiama Vincenzo Di Nicola, ha 41 anni, è abruzzese e insomma la stampa lo descrive come un giovane hacker, secondo me è più che altro un esperto di sicurezza informatica e genericamente un esperto dell'information technology. Ha scritto questo post lunghissimo, ma è anche vero che nel suo post ha anche detto che non ha mai, cioè ha sempre non riesce a resistere al richiamo della pubblica amministrazione. Il padre lavorava all'anagrafe, la mamma era passata dall'ufficio del telegrafo allo sportello delle poste. E pensate un po', l'INPS l'ha chiamato, vi ricordo il nome, Vincenzo Di Nicola, ed è stato assunto come l'esperto della trasformazione digitale del sito dell'INPS. Una volta tanto siamo riusciti a fare una di quelle cose tipo l'FBI, per così dire, che gli esperti, gli hacker che prende e cattura, poi dopo li mette dentro al proprio organico per utilizzarli come esperti. È in bocca al lupo, un grande bocca al lupo a lui, ha 3 anni di tempo e davanti a un'impresa veramente complicatissima e cruciale, è vero, quella di far diventare digitale perfino l'INPS, che è veramente forse la cosa più vecchia, possiamo dirlo, più vecchia o comunque più... si utilizza il termine legacy all'interno del mondo dell'information technology. Vedremo se ce la farà Vedremo se ce la farà. Un grandissimo in bocca al lupo a lui. Se farà qualche cazzata, ricordatevelo che Miro Barza a Cazza in Jammer ve l'ha detto da adesso. Si chiama Vincenzo Di Nicola, ha 41 anni, è abruzzese. Io però comunque gli voglio dare molta fiducia. Nel frattempo noi ci andiamo a sentire i Tones and I. Questa è Fly Away, se riesco a farla partire.
I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. I've been on my own for a minute. Is it only me out here? Searching for the place to begin it. Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given. People stare and ask me why I'm here. No one seems to think that I fit in. But I don't wanna be like them. No, 'cause I don't wanna be like them. 'Cause I know that I. And I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. Oh, I fly away. No one knew how low I was feeling. I was scared to reach for it all. Knowing I was here for a reason. But I
Ed eccoci qua, tornati in diretta dopo Fly Away. Dunque, un'altra cosa di cui si è parlato parecchio questa settimana è il caso della minore che purtroppo a causa, diciamo, di un evento, di un tragico evento, di un incidente, si è uccisa a quanto pare, e sono stati accusati i social network, in particolare TikTok, perché pare che sia stato un gioco di imitazione. In realtà gli inquirenti ancora stanno cercando informazioni a questo proposito e non se ne sa se effettivamente, perché poi dopo, al di là delle testate giornalistiche, non c'è stata una vera, un vero approfondimento su questo tipo di notizia. Ma subito i politici, non sapendo bene di che cosa si parla, hanno tirato fuori le loro idee geniali per risolvere il tutto. La proposta è di Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, per evitare nuove tragedie di minori a causa degli effetti negativi. Quella è di vietare per legge ai bambini l'uso degli smartphone e utilizzare lo SPID per tutti i social, quindi l'autenticazione tramite SPID, l'iscrizione ai social tramite SPID, la presentazione di un documento d'identità per iscriversi a Facebook, Instagram o TikTok e il vietare l'utilizzo ai minori. Allora, l'idea che ogni tanto riciccia fuori dalle parti della politica è un'idea del cazzo, ve lo dico proprio chiaro e tondo. Uno, perché la come si dice, l'identità digitale deve avere, ed è per questo che esiste internet, un certo grado di privacy. Non è detto che io debba per forza accedere ad internet o ad accedere a determinate piattaforme social con la mia identità vera. Questo non è assolutamente una cosa che deve succedere e per forza, per diversi motivi. Uno, perché non è che siamo tutti quanti in un fantastico stato democratico come potrebbe essere il nostro. Per esempio, ci sono delle parti in cui non è proprio democratico. Uno di questi potrebbe essere quella nazione dove è andato tipo Renzi, per esempio l'Arabia Saudita, dove magari se hai delle idee un po' contrarie al regime, oppure le tue idee religiose ma anche sessuali non sono proprio allineate, non è che te la passi tanto bene. Quindi attaccare effettivamente chi sei a quello che scrivi su internet forse non è una grandissima idea. La seconda problematica è proprio d'ordine pratico. Io vi faccio proprio la domanda secca: ma chi cazzo è che gestisce le migliaia di login, i milioni di login sopra queste piattaforme social fisicamente, e garantisce che sei tu oppure un altro? Lo fa la polizia postale? E con quali risorse? E chi paga? Cioè, voi pensate che il sito del cashback si schianta in 5 minuti, l'INPS si è schiantata e ne abbiamo già parlato, adesso la postale dovrebbe controllare tutte quante le identità di tutti i bambini minori e sapere se sono o meno loro che hanno fatto l'account. Non è questa la soluzione, questo è demandare il problema alla piattaforma tecnologica quando il problema tendenzialmente è da qualche altra parte. È facile dire vietiamo ogni volta che c'è qualche problema di questo genere. In realtà forse la cosa è anche un po' più diversa, un po' più grossa, è tipo anche culturale. Vi faccio un esempio molto semplice. Non so se lo sapete, ma in Italia vige l'obbligo di fare gli scontrini, perché così almeno tutti pagano le tasse. Ora, ditemi voi se aver fatto la legge è sufficiente perché gli scontrini vengano fatti da tutti gli esercizi commerciali. Ci andiamo a sentire Missili, lui è Fra Quintale.
Ti si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare, ed io vorrei fare pace ma lanciamo dei missili. Quanto dobbiamo soffrire prima di un po' d'amore, prima di sorridere un po'. Odio quando mi volti le spalle, te ne vai via di corsa, prendi su la tua borsa e non richiami.
E scusa se non ci penso più, hai fatto pezzi d'amore, ma adesso non ci casco più. Aspetta.
ci servono gli occhi per poterci guardare. E anche se sbaglio le strade, poi ti trovo lo stesso senza navigatore. Tutto bene fin quando non ritorniamo a terra, proprio come dei missili. E aspetto solo l'amore dopo l'esplosione. Ho voglia di sorridere un po'. Amo quando sei sulle mie spalle, perché la vita è corta e se ritorni stavolta non andare.
E scusa se non ci penso più, ma hai fatto pezzi l'amore, ma adesso non ci casco più. Aspetta dai, se vuoi torniamo insieme, oppure prendi la metro che corre veloce. Ma hai fatto pezzi la voce e adesso non ti parlo più. Sotto al sole, le strade sono come vene che si intrecciano per arrivarti al cuore. E non mi dire di no, che a te non te ne frega. Che se mi dici che adesso tu non sei più mia, fa paura lo stesso, anche se è una bugia. E scusa se non ci penso più, ma hai fatto pezzi l'amore, ma adesso non ci casco più. Non ti parlo più, ma hai fatto pezzi la voce e adesso non ti parlo più, e adesso non ti parlo più.
Fra Quintale, questa era Missili, qui a Radio Città Aperta, Cats and Jammer. Per quanto riguarda l'identità digitale, vi faccio un esempio molto interessante, un caso proprio reale. È stata multata un'applicazione per violazione della legge sul trattamento dei dati privati, la famosa GDPR, a tanti odiata perché ci fa cliccare tante volte sopra i cookie, accettare i cookie. Ebbene, quell'accettare cookie significa che il sito o l'applicazione può o meno mandare i vostri dati a società terze. Bene, Grindr, l'applicazione tendenzialmente di incontri, un po' come... Ma ve lo devo davvero spiegare? Non è... Dai, lo sapete. Grindr è l'applicazione per conoscere partner, molto molto utilizzata nell'ambiente LGBT, LGBTQ, insomma nei ricchioni, per tutti quelli che sono proprio old style e non capiscono, ok? Diciamo comunque, insomma, nell'ambiente gay di tutti quanti i tipi, questa è una delle applicazioni più utilizzate. Ebbene, è stata multata con una multa da 11,7 milioni di dollari perché praticamente ha raccolto i dati di numerosissimi utenti, le loro posizioni precise, i codici di tracciamento degli utenti, il nome dell'app che stavano usando e quindi Grindr, e l'hanno venduti o comunque mandati a 5 società pubblicitarie, essenzialmente etichettando le persone come LGBTQ, e tutto questo senza ottenerne il loro consenso esplicito. E non si fa, innanzitutto non si fa perché abbiamo fatto una legge apposta per evitare che questo possa essere fatto, e quindi è giusto che siano multati. È una delle prime applicazioni di questa legge, diciamo, che poi porta a una multa così grande e verso una società piuttosto famosa, perché Grindr è piuttosto famosa, e ovviamente un po' questo limita la possibilità per Grindr di fare soldi in maniera terza, perché poi dopo questi dati vengono utilizzati fondamentalmente per profilarvi, per profilarci e per profilare, quindi per sapere chi siete e che fate. E informazioni che vanno dalla vostra posizione, ma addirittura i vostri gusti sessuali, sono assolutamente ghiottissimi per chi vi vende pubblicità. Il problema è che sono anche ghiotti per alcuni regimi, come vi dicevo, non proprio amichevoli, e quindi forse è un po' il caso di starci attenti. Noi ci andiamo a sentire i Mogwai, questa è Ricci Sacramento.
Thank you.
Proprio i Mogwai ci introducono all'argomento di questa puntata, gli algoritmi. Dunque, perché parliamo di algoritmi? Perché se ne è parlato e se ne è sentito tanto parlare questa settimana, in concomitanza, in diciamo contemporaneamente al ricalcolo dell'indice RT, che è uno dei fattori che serve per decidere se una regione è di un colore o di un altro. Il colore poi implica cosa vada chiuso e cosa non vada chiuso. L'algoritmo, a quanto pare, ha causato la Lombardia in zona rossa per più tempo del necessario. Questa è stata un po' l'accusa della regione Lombardia. Come viene fatta questa valutazione? Ogni settimana la regione invia i dati relativi ai positivi, ai guariti e ai decessi, li manda all'Istituto Superiore di Sanità, il quale, insieme a tutti gli altri dati di tutte le altre regioni e insieme anche alla popolazione, i dati sulla popolazione, sulla superficie della regione stessa e di tutte le regioni, decide le varie zone per tutte quante le regioni d'Italia. Ora, A quanto pare la Lombardia è stata in zona rossa per più tempo del dovuto e la colpa, secondo la Lombardia, era dell'algoritmo. Ma attenzione, questo algoritmo in realtà è lo stesso per tutte le regioni e vale da un bel po' di tempo, non è che è proprio da oggi, è lo stesso da un bel po'. E allora come mai c'è stato questo errore? Bene, l'errore c'è stato perché la Lombardia stessa, nell'inviare i propri dati, segnava i positivi, ma non segnava i guariti. E purtroppo i guariti, o per fortuna i guariti, vanno tolti dai positivi contati, in modo tale che mano a mano più persone guariscono, e se il numero dei positivi non aumenta, questo significa che la pandemia all'interno della regione è circoscritta. C'era un campo, appunto, all'interno di questo form in cui andavano inseriti positivi, guariti, morti, che erano i guariti, e la Lombardia non li ha comunicati per un bel po' di tempo, il che significa che i positivi si sono andati a sommare giorno per giorno, portando a un indice di trasmissività e a un contagio in Lombardia enorme, gigantesco. Tra l'altro, piccole variazioni su questi numeri, soprattutto piccoli errori, possono portare la valutazione in zone veramente tremende. Se pensate che tra il 15 e il 30 dicembre il conto errato, quindi senza contare i guariti, aveva portato a 14.180 casi, in realtà, contando i guariti, questi 14.180 casi in realtà erano soltanto 4.918. Quindi è stata chiesta una rivalutazione, ok, è stata fatta, bla bla bla, la Lombardia è uscita dalla zona rossa. Poi c'è stato un fantastico scusate, balletto delle colpe, e la colpa a quanto pare è rimasta che non era di nessuno, anche perché prima la colpa era dell'algoritmo, che detta così significa è colpa di una cosa che non capiamo che cos'è, la fanno a Roma e è difficile. Ora, questa puntata sugli algoritmi serve proprio a darvi delle risposte, e inizieremo dopo il prossimo pezzo dalla base. Ma che cazzo è un algoritmo?
I'm not afraid to die.
E lasciamo i Motel Connection, ovvero l'altra faccia dei Subsonica, i loro spippolamenti elettronici, per parlare di algoritmi. Che cos'è un algoritmo? Allora, fondamentalmente un algoritmo è una strategia che serve per risolvere un problema ed è costituito da una sequenza finita di operazioni, che sono poi le istruzioni. Un algoritmo deve essere, per essere definito come tale, fondamentalmente deve essere finito, cioè ci sono un numero di istruzioni finite, non 20 istruzioni, 40, 400, 400 istruzioni, non infinite. Poi, deterministico, ovvero se gli dai un input ne esce un output, non è che può essere che esce quell'output, esce sempre quell'output a parità di dati di input. Non deve essere ambiguo, quindi non è che non si sa a un certo punto che cosa potrebbe succedere. E deve essere generale, ovvero il numero di passi deve risolvere più di un problema, altrimenti è la soluzione particolare a un problema soltanto. Il nome, questo è molto interessante, il nome deriva dalla traduzione latina sbagliata, come al solito, del matematico persiano Al-Khwarizmi. Scritto K-A-P-H-V-D-R-Z-Z-M, perché insomma il persiano le consonanti ce n'ha parecchie e vocali un po' poche. È vissuto nel 9 secolo d.C., è considerato uno dei primi autori ad aver fatto riferimento a questo concetto, scrivendo il libro Regole di ripristino e riduzione. Viene definito come, quindi, al tempo, una sequenza ordinata e finita di passi elementari che conduce a un ben determinato risultato in un tempo finito. Il noto matematico persiano è anche uno tra i primi che ci ha insegnato i cosiddetti numeri arabi, che poi sono fondamentalmente quelli che utilizziamo tutt'oggi. Il libro si chiamava libro è sottinteso, di Al-Khwarizmi sui numeri indiani, che poi fu tradotto in latino come algoritmi di numero indorum, da algoritmi, che è probabilmente la traduzione latina fatta a cazzo da, probabilmente a questo punto, dei monaci, perché loro lo parlavano e loro traducevano, da algoritmi deriva il nome algoritmo, che quindi appunto ha questa radice arcaica, sbagliata, latina, ma anche un po' persiana, così proprio le abbiamo dette tutte. Ci andiamo a sentire un po' di musica e continuiamo a parlare di algoritmi.
No.
Questa era una versione No One Knows dei The Vaccines, piuttosto strana, sì, l'abbiamo ascoltata tutta quanta e continuiamo a parlare di algoritmi. Diamo alcune proprietà. Allora, i passi devono essere elementari, cioè devono essere atomici. Ogni passo di un algoritmo non può essere scomposto in cose più facili. Devono essere interpretabili in maniera univoca, sia da un essere umano che da una macchina. Cioè, se c'è scritto fai così, non è che dici, ma forse voleva intendere... Cioè, se c'è scritto apri la porta, non è che puoi pensare, ma la porta verso dentro o verso fuori. Deve essere chiaro e preciso. Deve essere composto da un numero finito di passi, l'abbiamo detto, non può andare all'infinito un algoritmo, deve avere un termine, dopo un tempo assolutamente finito, non può continuare all'infinito un algoritmo, e deve portare a un risultato univoco. Ora vi faccio un esempio, proprio perché sennò altrimenti stiamo parlando del nulla. In realtà, nella nostra testa... Il nostro cervello in parte, dicevo, ragiona per algoritmi. L'esempio più alla portata di tutti è quello del resto. Cioè, se con noi compriamo una cosa che costa 4 euro e diamo 20 euro, ci aspettiamo 16 euro di resto. Ok? Questo lo sappiamo tutti. Allora, come abbiamo fatto a capire che ci devono dare 16 euro? Beh, tendenzialmente l'abbiamo fatto a mente e l'abbiamo fatto anche in maniera piuttosto veloce perché lo facciamo sempre. Lo facciamo anche spesso, tutti i giorni e da quando siamo bambini. Tuttavia il procedimento potrebbe essere il seguente. Prendi il numero che sono i soldi che hai, quindi 20 euro, sottrai il numero che rappresenta il prezzo della cosa che hai comprato, quindi 4 euro, il risultato che fa 16 è il numero di soldi che devi ricevere. Ok? Ovviamente, per esempio, di questo stesso problema, un'altra soluzione potrebbe essere: parti dal numero che indica il costo della cosa, 4 euro, e conta fino a che non arrivi al numero che rappresenta i soldi che hai in tasca. Quindi, 4 euro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quante volte hai contato? 16. 16 sono i soldi che devi dare di resto. Molto spesso questo tipo di ragionamento dipende se sei dalla parte di quello che deve dare i soldi o da parte di quello che devi dare il resto. Comunque, in ogni caso, entrambe le soluzioni sono accettabili, perché tutte e due innanzitutto portano a un unico risultato. Sono fatte da un numero di passi finiti che abbiamo descritto. In realtà qua, in maniera molto semplicistica, sono tre passi. E tutte e due hanno comunque, tra l'altro entrambi portano allo stesso risultato. Qual è il giusto? Nessuno dei due è più giusto dell'altro, sono tutte e due validi allo stesso modo. Però qua innanzitutto abbiamo inserito un'interessante proprietà, ovvero che un algoritmo non è la soluzione unica a un problema. Possono esistere tanti algoritmi che risolvono lo stesso problema, ovviamente mettendo come parità il fatto che entrambi siano giusti, e non ve ne è uno migliore dell'altro, a meno che non si inseriscano altri vincoli. Per esempio, uno potrebbe essere più veloce dell'altro, uno potrebbe essere più semplice da descrivere per una macchina dell'altro. Questo attualmente, per l'algoritmo del resto, ovviamente l'uno e l'altro sono uguali, però è vero anche che una persona si può trovare meglio o peggio con fare la sottrazione oppure contare da 4 fino a quando non arrivi a 20. Ci vorrebbe un commerciante qua adesso per sapere qual è quella migliore. Ci andiamo a sentire Joe Jackson, questa è Stepping Out.
Young but getting old before our time.
E gli ascoltatori approvano gli esempi dell'algoritmo. Salutiamo Tiziana che ha scoperto finalmente come può fare i resti facendo delle sottrazioni oppure contando dal prezzo dell'oggetto fino ad arrivare ai soldi che gli hanno dato. Ora, ne esistono tanti altri esempi. Vi faccio un altro esempio molto interessante, che è l'esempio dell'algoritmo per fare la pasta. Metti l'acqua nella pentola, accendi il fuoco e ci metti sopra la pentola. Aspetti 5-10 minuti che l'acqua bolla, pesi la pasta su una bilancia, aggiungi il sale, aggiungi la pasta, aspetti il tempo di cottura indicato a grosse lettere ormai sulla scatola della pasta, al termine la scoli e l'aggiungi al sugo, quindi la servi nel piatto. Questo semplice algoritmo che molti all'estero rispetto agli italiani non riescono a rispettare, tuttavia ha degli interessanti punti su cui potremmo ragionare. Per esempio, e se il gas si spegne? Oppure, e se l'acqua non bolle? Oppure, sapete per esempio il fatto che non è necessario tenere il fuoco acceso dopo che l'acqua ha raggiunto la temperatura? Puoi buttare la pasta e poi lasciarla? Funziona lo stesso, perché la pasta si deve solo idratare, non ha bisogno che sia a 100 gradi. Comunque ci sono un certo numero di varianti di questo algoritmo che potrebbero portarti in situazioni in cui non sai cosa fare. Ora, un essere umano bene o male se la gioca, perché insomma, se per esempio sta andando a fuoco la cucina, sa benissimo che deve spegnere il gas. Però questa cosa nell'algoritmo non c'è scritto, quindi non c'è il passo se la cucina sta andando a fuoco spegni il gas. E se fosse dato in pasto, ed è qua dove vogliamo arrivare, a una macchina questo algoritmo, nel caso in cui la cucina andasse a fuoco, la macchina continuerebbe a eseguire i passi di questa esecuzione fin quando probabilmente anche la stessa macchina probabilmente andrà a fuoco essa stessa, oltre che la cucina, la casa, la pasta e tutto quanto. Ci sono appunto dei casi limite, sto un po' generalizzando in tutti gli algoritmi, però la spiegazione, comunque la risoluzione semplice di determinati problemi, come potete vedere, può seguire un filo logico che presenta dei passi decisionali. Per esempio, il passo aspetta 5-10 minuti che l'acqua bolle significa che ogni tot devi andare là, guardare se l'acqua bolle. Se l'acqua non bolle, vai via, aspetti e poi dopo riguardi fino a quando l'acqua bolle. Esiste poi sempre il grandissimo adagio che più la guardi e più non bolle mai, che è un po' come l'autobus, ma questo non viene preso non viene preso in esame dall'algoritmo. Comunque, continuiamo a sentire un po' di musica. Loro sono il gruppo di Morgan prima che perdesse la capoccia, anche se forse probabilmente l'aveva già persa da allora. Questa, pensate un po', è una cover.
Sembra casa tua, sembra nostra. così, ma io mi sento il sangue pulsare in te.
E in quest'angolo della trasmissione Katzenjammer mi preme comunque ricordare anche grandi scoperte tecnologiche del passato. Visto che siamo in ambito di algoritmi, mi preme parlare di uno degli algoritmi più interessanti e importanti del passato, ma soprattutto dell'elaborazione del segnale, che ci ha consentito a tutt'ora di fare tantissime cose. Una delle prime è quella di scoprire e di andare a indagare nello spazio, perché quello che viene fatto, si mettono delle antenne che guardano lo spazio e le antenne percepiscono milioni di miliardi di segnali. Ora durante il tempo cercare di capire quale tipo di informazione, da dove arrivino e che cosa contengano tutte queste onde radio è un casino. Per fare un'analisi si usa la trasformata di Fourier, che consente ai ricercatori di analizzare non nel tempo ma nella frequenza la provenienza e il tipo di segnali emessi. Ora, il problema della trasformata di Fourier è che innanzitutto soltanto per capirla ci vuole un esame, se non di più, e il sottoscritto l'ha fatto, ma questo non ne va fiero. Ma è proprio un problema di tipo di calcolo matematico, cioè per farla più aumenta il set di dati, quindi più aumentano i dati registrati, più ci vuole tempo e può addirittura diventare così tanto oneroso che un computer potrebbe non farcela. James Colley e John Takei nel 1965 hanno trovato un modo per accelerare questo processo utilizzando un algoritmo, e qua ritorna appunto, che si chiama FFT, Fast Fourier Transform, trasformata di Fourier veloce, che è in grado di facilitare la cosa tantissimo. Pensate che se avete 1000 punti, cioè se avete un set di dati con 1000 punti, se lo fate tramite la Fast Fourier Transform, l'algoritmo è più veloce di circa 100 volte. Su un milione di punti, quindi su un set di dati da un milione, l'algoritmo è più veloce di 50.000 volte rispetto a fare una trasformata di Fourier normale. Capite bene che questo ci ha consentito tantissimo, tra l'altro ci ha anche consentito di avere l'MP3 in maniera più o meno indiretta, questo grazie appunto a questo algoritmo del 1965, che in realtà è un algoritmo molto 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 più vecchio, è del 1805 ed è stato scritto dal matematico tedesco Carl Friedrich Gauss. Gauss, sì, quello là, quello della curva di Gauss, per chi insomma è nel ramo. È un algoritmo appunto che grazie all'elaborazione numerica dei campioni è in grado di fare la trasformata di Fourier, che poi fondamentalmente la trasformata di Fourier, che cazzo è? È quella che vi fa vedere una grandezza come il suono, non tanto nel tempo quanto nella frequenza, ed è quindi quella che fondamentalmente fa accendere le luci del vostro dello quello là che sta sullo stereo, quello che vi fa vedere i bassi e gli alti, che fa le forme d'onda sullo stereo della macchina oppure di casa, quello là, trasformare una forma d'onda di audio in quanti bassi ci sono e quanti alti ci sono, e soprattutto alza e bassi, che così suona meglio. Quello in buona sostanza lo fa la trasformata di Fourier. Ci andiamo a sentire un pezzo che quest'anno compie 20 anni, lei ne compie un po' di più, lei è Natalie Imbruglia, questa è That Day.
Con il cellulare usi la mappa per spostarti, con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail, con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme, lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.
There's dignity in calloused hands. The tools you have are not for sale. But sometimes you're the hammer, and sometimes you're the nail. It's not about how you get lost, it's what you do to find the trail. But sometimes you're Ahab, and sometimes responsibility. Sometimes you're the prisoner, sometimes you're the free. Just let your conscience be your guide. Then heartbreak hits you, say la vie. But sometimes you're the shih tzu, and sometimes you're the tree. Sometimes you're the river, sometimes you're the sea, sometimes you're a stranger to yourself. It's a dangerous place to be, but you'll be fine. Just remember where you come from, how you got the song. Then you'll always get it right more than you get it wrong. We're with you in the mirror, we're right down to the bone. Ooh.
Ed eccoci tornati in diretta, parliamo ancora di algoritmi qui a Radio Città Aperta. Dunque, abbiamo definito quelli che si chiamano, come si suol dire, algoritmi classici, ovvero dove c'è un numero di passi definiti, c'è un numero di istruzioni definiti, e poi dopo possono entrarci altre questioni, quali possono essere quelle di performance, di scalabilità, ovvero quanti dati possono essere dati a questo algoritmo per farlo funzionare, oppure magari si rompe, cioè funziona soltanto una volta e poi non funziona più, ma questo diciamo è un altro argomento. Ovviamente come capite bene, le macchine, i computer in questo caso, sono in grado di gestire, di risolvere per noi gli algoritmi, perché i passi che li descrivono sono piuttosto semplici. Abbiamo fatto l'esempio della pasta, diciamo che se gli diamo a una macchina la possibilità di capire quando l'acqua bolle, allora lo farà da sola e farà tutto, potrà svolgere tutti i propri compiti. Ovviamente dovrebbe poter fare cose tipo guardare se l'acqua, oppure sentire se l'acqua bolle, dopodiché aspettare e poi ricontrollare ogni tot. In buona sostanza, poi quello che viene fatto, una volta scritto un algoritmo e messo su una macchina, vengono fatti dei test. Ecco, questa sarebbe una cosa che dovrebbe essere fatta spesso, per vedere se effettivamente il funzionamento è quello che ci si aspetta. Quindi, se torniamo all'esempio del resto, appunto abbiamo scritto questo algoritmo, sappiamo che se un oggetto costa 4 euro e abbiamo 20 euro, l'algoritmo deve ritornare 16 euro, possiamo anche dargli degli altri dati, per cui sappiamo che se un oggetto costa 10 e gli diamo 10 euro, l'algoritmo deve ritornare 0, così se costa l'oggetto 21 e noi gli diamo 22 euro, allora deve tornare 1 euro e così via. Quindi questi sono un set di dati, di test, che vengono solitamente utilizzati appunto per testare l'algoritmo, solitamente se ne danno anche alcuni casi limite, tipo un oggetto che costa 0 euro e gli vengono dati 100 euro, viene pagato e devono essere tornati 100 euro perché in realtà non compri nulla, e così via. I test sono importanti per far funzionare, per verificare un algoritmo, perché esso poi possa andare e funzionare per tutti quanti i dati possibili. Ma i dati, su questo ci concentreremo, sono anche molto importanti per altri tipi di algoritmi, in particolare quelli legati all'intelligenza artificiale. Ne parleremo dopo il prossimo pezzo. Dobbiamo correre un pochettino perché qua il tempo passa e la gente poi mormora. Noi ci andiamo a sentire gli Zen Circus. Invece no, forse era previsto, invece ci andiamo a sentire. Ah, eccoci qua, scusate, perché se no poi sbaglio. Ci andiamo a sentire gli Zen Circus ora.
Lei sudata mi teneva in braccio, mentre lui sconvolto le stringeva la mano. Una casa, qualche carezza, molte urla ed io che dopo poco cammino. Poi un sacco di gente in una stanza dove stavo rinchiuso tutte le mattine ad imparare gli altri. La casa è più grande, le urla più forti, aprivo bocca solo per scusarmi. Poi improvvisamente sceglievo io le persone, la musica, le case, la marca delle sigarette. Mi davano soldi in cambio del mio tempo, ma finivano continuamente. Ricordo poco o niente, ma tutto a un tratto mi son ritrovato questo cielo di tempo dentro la memoria. Come se ricordo il mio futuro. Tutte le notti sotto le coperte chiudevo gli occhi e me lo immaginavo, mentre il presente cola fra le dita come acqua, ma tanto ormai è passato.
Ricordo poco niente, ma tutto a un tratto mi sono ritrovato. Questo cielo di tempo dentro la memoria, come se capirlo servisse a qualcosa. Come se provassi amore, quanto è difficile da immaginare. Come una guerra dove non si muore, una malattia che non ha sintomi anche senza cura, non dà dolore. Come se provassi amore, ma non saprei da dove cominciare. Una ferita che non fa male, una storia che vivi e poi racconti, ma non puoi cambiare, non la puoi cambiare. Come se provassi amore, quanto è difficile da immaginare. Come una guerra dove non si muore,
siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, ma prima di finire, poi probabilmente ce ne sarà un'altra perché c'erano tante altre cose di cui volevo parlare, vi volevo introdurre il concetto, un concetto nuovo, che è quello dell'intelligenza artificiale. E perché ha a che fare con gli algoritmi? Perché esistono dei problemi la cui progettazione dell'algoritmo non è nota, nel senso che non è facilissimo comprendere quali siano i meccanismi. Mentre sappiamo fare la pasta e capire quando l'acqua bolle, allora butta la pasta, dopo aver messo la pentola sul fuoco con la controlliamo e così via, ci sono delle altre cose che non hanno delle descrizioni così semplici. Possono essere, questi stessi problemi possono essere comunque approssimati, possono avere delle soluzioni simili a quelle di un essere umano, a quello che farebbe un essere umano. Ci sono molti tipi di comportamenti che l'essere umano fa, che stanno a metà strada tra gli automatismi e le valutazioni. Per esempio, siamo in grado di capire normalmente se un nostro amico è triste, è felice o incazzato. Lo capiamo dal tono della voce, dalle risposte ironiche o meno, dal fatto che si faccia vedere o meno, se viene al calcetto oppure no. Ognuno di noi sa fare questa cosa, ognuno di noi sa, per esempio, per i propri amici o conoscenti, capire se alla risposta "come stai, bene", la risposta "bene" è vera o falsa dal tono e la voce, oppure dal fatto che questa persona non si vede da tanto tempo oppure si vede troppo, ecco. Ebbene, questo tipo di atteggiamenti, questo tipo di comprensione di una persona, in parte è riprodotta dagli algoritmi di intelligenza artificiale. Molto spesso quello che viene fatto è fornire a un algoritmo di intelligenza artificiale una marea di dati. E fortunatamente all'interno di internet, al giorno d'oggi, ce ne sono tantissimi. Internet sa dove siete, come siete, quando vi siete collegati, da quale dispositivo vi siete collegati, in quale zona, che cosa avete guardato e così via. Quindi, con tutte queste informazioni, l'algoritmo, questi algoritmi di intelligenza artificiale, sono in grado di capire se, per esempio, siete felici o tristi. Come fa? In questo modo: all'inizio della storia tutti i dati di dove andate, a che ora ci andate, se andate in palestra, quali sono i vostri appuntamenti, che cosa avete scrollato su internet, che cosa avete ricercato, vengono messi all'interno di un grossissimo contenitore e poi dopo viene detta alla macchina: guarda, questa persona in questo momento era felice, in questo momento era triste, in questo momento era felice, poi dopo era felice. Il computer è in grado di ricostruire tutti i dati che aveva e poi tirare fuori una sorta di, appunto, algoritmo di intelligenza artificiale, per cui domani, se il vostro amico Franco va a judo alle 4 invece che alle 7, potrebbe dirvi che è triste invece che felice. Ho fatto una riduzione, però diciamo questo è il concetto. Ci prende? Beh, più o meno ci può prendere come un essere umano, a volte anche meglio, ma questo è un altro discorso. Quindi è questo quello che fa, non è che c'è un effettivo algoritmo per cui dice se è venerdì e è andato a judo allora è triste, ma se è giovedì e c'è andato alle 7 e prima si è visto con Gianna allora è felice. No, vengono solo dati dei dati. Tutti i dati possibili su tutto quello che fa, su tutto quello che ti muovi, vengono impastellati. Poi, per esempio, gli viene detto giovedì era triste, venerdì era felice, mercoledì era triste. E da solo il computer è in grado di dirvi se oggi, domani o dopodomani sarà ancora felice. È il futuro dell'elaborazione delle masse di dati enormi che ci circondano, ma ne parleremo di tutto questo in una prossima puntata, visto che sono le 21:30. Noi ci salutiamo, grazie a tutti gli ascoltatori del podcast, grazie a tutti quelli che ne volevano sapere di algoritmi e si sono sentiti questa puntata, grazie anche a quelli che ne volevano sapere e non l'hanno sentita. Alla prossima, rimanete sempre su radiocittaperta.it.